Padre, al Figlio, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, buonasera a tutti e buonasera anche alle persone che al calduccio della loro casa, vicino al focolare, con la vecchia Romagna Bouton etichetta nera, possono brindare, ascoltare la catechesi in un altro contesto. Ci sono anche questi, quindi beati loro, ma anche beati noi. Bene, in una sera così nebbiosa e così tenebrosa, così fredda, tentiamo stasera di rileggere i punti essenziali di un discorso caldo, luminoso, che va contro al clima di stasera. È il celebre discorso, certamente uno dei più belli che il Papa ha fatto nei suoi viaggi fuori dall'Italia, come vedete dal testo che poi vi lascio, sempre in omaggio, a Parigi il venerdì 12 settembre 2008. È l'incontro con il mondo della cultura, composto da politici, ex presidenti della Repubblica Francese. Li saluta cordialmente nel punto 1, ho diviso un po' il testo nei vari punti così è più comodo trovarli, negli ex presidenti della Repubblica Francese, anche se dotati di ultralaicismo, quindi non sono stati presidenti certamente molto vicini al mondo cattolico, al mondo della Chiesa, ma ad ogni modo per il posto che hanno occupato nella storia della Francia sono presenti e il Papa li saluta cordialmente. Bene, il Papa in questo discorso, tenuto in un posto tutto particolare, il Collège des Bernardins, il collegio dei monaci legati a San Bernardo. San Bernardo è uno dei monaci più famosi della storia dell'Occidente. Dopo San Benedetto, certamente uno dei monaci ed è uno dei santi che maggiormente hanno lasciato il segno non soltanto nella storia della spiritualità cristiana, ma anche nella storia civile della nostra Europa. Bene, in questo collegio, in questa sala molto famosa, il Papa ha tenuto, dicevo, uno dei discorsi più affascinanti e il titolo lo dà proprio nel secondo capoverso, numero 2, ho messo dei numeri così li troviamo subito, quando il Papa dice: vorrei parlarvi stasera delle origini della teologia occidentale e delle radici della cultura europea. Questo è un po' l'argomento che ha trattato al Collegio dei Bernardini davanti al mondo accademico francese. Sostanzialmente il Papa, prima faccio una sintesi poi entriamo, sostanzialmente il Papa parla del monachesimo, ma del monachesimo occidentale, distinguendolo non soltanto da tutte le altre forme di monachesimo. Il monachesimo degli Esseni, chi di noi è stato in Terra Santa si ricorderà, caratterizzato da un certo escatologismo, cioè l'attesa del giudizio finale, non soltanto dal monachesimo buddista, caratterizzato da pratiche ascetiche di una certa rilevanza, non soltanto dal monachesimo orientale, che pure è caratterizzato da un estremismo che noi abbiamo toccato in Siria, parlando del monachesimo di San Pacomio o di Sant'Antonio, monachesimo dell'Oriente, abbiamo visto proprio in Siria, abbiamo toccato con mano le caratteristiche del monachesimo orientale e medio orientale, cioè un monachesimo caratterizzato da una fortissima preghiera, da un impegno forte per la preghiera e da un impegno notevole anche nella vita ascetica. Ricordate lo stilita, i monaci che vivevano anni e anni su una sorta di colonna, eccetera. Ecco, invece il monachesimo occidentale di cui parla il Papa in questo discorso e che fondamentalmente deriva da quel grande genio che è stato San Benedetto, padre del monachesimo occidentale, è un monachesimo che ha una sua caratteristica di equilibrio, di moderazione, di ascesi, ma contemperato anche con una vita, diciamo, cenobitica, comunitaria, sufficientemente normale, soprattutto caratterizzato da quell'ora et labora, prega ma anche lavora, che non è soltanto un bello slogan, ma diventa il cardine poi della spiritualità cristiana tout court, cioè prega, quindi il culto, ma anche impegnati, l'intraprendenza nel lavoro, nell'attività. Quindi c'è un monachesimo in Occidente che respira le caratteristiche del nostro mondo occidentale. Tutto il mondo occidentale è caratterizzato da una certa intraprendenza economica, lavorativa. Bene, questo si riversa anche nel monachesimo benedettino con tutte le sue diramazioni. Poi il Papa parla di una caratteristica tipica della spiritualità monastica, che è il culto dalla parola. Cioè i centri monastici in Occidente sono stati anche centri culturali, non dimentichiamolo, custodi della tradizione classica. Se la classicità si è salvata nella nostra Europa, alla faccia di tutto quanto si sta dicendo oggi, se tutta la tradizione greco-romana si è salvata non soltanto materialmente, perché i monasteri hanno custodito i manoscritti degli scritti degli autori greci e romani, no? Ma si è custodita esistenzialmente, cioè il fatto che nei monasteri le scuole monastiche, che erano aperte anche ai laici, sono state scuole che sempre hanno attinto dal patrimonio classico. Quindi c'è stata fin dalle origini del monachesimo occidentale una sorta di matrimonio, direi felicemente riuscito, tra la cultura razionale classica umanistica della migliore tradizione dell'Occidente pagano, ma umanistico, con l'incontro con invece la rivelazione biblica, la rivelazione ebraico-cristiana. Tornano ancora i temi accennati la volta scorsa del matrimonio, del connubio felice tra la ragione e la fede. È una caratteristica di questo Papa, ma non è soltanto un suo pallino, lui lo documenta anche sul piano storico. Quindi nei monasteri c'è il culto della parola, e poi vedremo analiticamente che la stessa parola, fatta anche di parole, cioè la parola biblica insieme alle parole umane, alle lettere, si chiamano così, no? Le lettere, il culto delle lettere, che poi è la classicità. Bene, questa è una caratteristica del monachesimo occidentale, che ci dice ancora come Dio, per arrivare all'uomo, non abbia fatto dei salti mortali, cioè non sia arrivato all'uomo a prescindere da una storia culturale, ma Dio si sia incarnato non solo nel figlio, si è incarnato in una storia, in una cultura. Qual è la cultura greco-classica, umanistica, romana? Quindi il Papa sta sostenendo che la cultura monastica è stata davvero la migliore cultura europea, perché ha creato una unione nella mentalità degli europei ben più profonda dell'attuale unione politica, se c'è, finanziaria, economica. Questa ci è stata data, non dico imposta, ma è stata creata, voi capite, molto molto importante, molto più radicata che non la stessa unione politica europea, che è venuta molto dopo. La migliore Europa, quando voi girate, se avete il tempo di girare in Europa con i gruppi, come facciamo noi con la parrocchia, no? E l'abbiamo sempre messo in risalto, e lo metteremo in risalto anche nel prossimo viaggio in Germania, nella Germania del Nord, ma anche con la famiglia o in piccoli gruppetti o anche da soli, voi vi rendete conto che c'è un linguaggio unitario in tutta l'Europa. Se andate in Spagna, in Germania, in Francia, in Italia, nelle Fiandre, perfino nella Scandinavia e nei paesi del nord, voi trovate ad esempio lo stile romanico dei monasteri, che è uguale dappertutto: il chiostro, la sala capitolare, la cucina, la cappella, lo stesso schema. E dappertutto allora ovviamente c'era la lingua latina, ma soprattutto c'era la stessa cultura, fatta di questo connubio tra la parola di Dio, che ha incontrato e ha assunto, diremmo, la parola degli uomini, la parola delle lettere umane, la storia, torno a ripetere, greco-romano, la storia umanistica di tutti i secoli tipici della nostra storia europea. Quindi c'è stata un'Europa unitaria, molto più profondamente unita, che non l'Europa di oggi, che invece la si sta faticosamente costruendo, dopo che quella unità esistenziale, culturale, si è rotta, soprattutto durante il tempo dell'illuminismo, con la nascita dei vari stati nazionali, che hanno poi prodotto il nazionalismo tipico dell'Europa, le guerre in Europa, la prima e la seconda guerra mondiale sono state delle guerre fondamentalmente nazionalistiche, l'un popolo contro l'altro, quando in realtà l'Europa viene da una unità molto più profonda, al cui concorso ha collaborato in maniera preponderante appunto il monachesimo occidentale. Questa è un po' la sintesi. Adesso, fatta questa sintesi rapidissima, che però ci dà il sentore della dignità dell'Europa, della nostra storia, insomma, che forse le nostre generazioni che studiano semplicemente l'inglese o internet o la tecnologia rischiano purtroppo di perdere o di non avere più questa radice, no, dell'Europa, che pure è ancora molto visibile in tutte le contrade europee. Basta vedere quanti paesi, non solo in Italia, portano il nome dei santi, quanti paesi, quante vie, anche nell'Europa protestante, andate in Germania, andate in Francia, andate nel nord Europa, i nomi delle strade, i nomi delle contrade, i nomi di tantissimi paesi portano ancora il nome di santi. Questo cosa vuol dire, no? Che il santo era la figura nel Medioevo, la figura per eccellenza, la figura a cui si guardava, e anche quando oggi l'Europa si è, diciamo pure, secolarizzata, come sta avvenendo in gran parte nei nostri ultimi decenni, quando, nonostante l'Europa ancora in questi ultimi decenni, e abbiamo gli episodi di questi ultimi giorni, sta diventando per certi versi, come si usa dire oggi, cristianofobica, cioè sta per avere la fobia del cristianesimo, dopo che l'ha respirato, l'ha assunto, si è rivestito, no, di cultura cristiana, oggi è in una fase di repulsa. Vi basti dire, notizia che c'era sui giornali di ieri, che hanno stampato un calendario di tutte le scuole dell'Europa e hanno lasciato fuori tutte le feste cristiane, mettendoci dentro le feste buddiste, induiste, le feste del New Age, le feste islamiche, le feste ebraiche, non le feste. È stata una dimenticanza, è stato risposto. E voi ci credete? Noi siamo babbei? È stata una dimenticanza. Come si fa a dimenticare il Natale, la Pasqua, la Pentecoste? Vabbè, allora come mai si prendono le feste di altre religioni? Che è legittimo prendere, per carità, ma capite che c'è un'aria in giro che è strana oggi. Ecco, è un'Europa che sta culturalmente suicidandosi. Ecco. Bene, premesso questo, due o tre punti di questo discorso li leggiamo analiticamente, li commentiamo, poi lo tenete integralmente perché è tutto da leggere. Allora, un punto importante lo trovate al punto 3, quindi a pagina 1, capoverso numero 3, quando si dice la cosa essenziale per i monaci era il querere Deum, cioè il cercare Dio. E si legge nella terza riga: nella confusione dei tempi in cui niente sembrava resistere, essi volevano fare la cosa essenziale, impegnarsi per trovare ciò che vale e permane sempre, trovare la vita stessa. Erano alla ricerca di Dio. Dalle cose secondarie volevano passare a quelle essenziali, a ciò che solo è veramente importante e affidabile. Ecco un primo dato. Il monachesimo ci dice, con tutta la santità cristiana, dove sta di casa ciò che è essenziale. Essenziale è querere Deum, che è uno slogan tipico del monachesimo, no? Il cercare Dio, il ricercare l'essenza, ciò che conta di più. Però questo Dio, si legge ancora nel numero 3, qualche riga più avanti, non ci ha lasciati soli, perché ci ha dato delle segnalazioni. La ricerca di Dio da parte dell'uomo non è una ricerca nel vuoto, non è come, se ricordate quelli della mia generazione, Gagarin negli anni 60, che ha detto: ma io sono qui in mezzo all'universo, ma Dio non lo trovo, Dio non c'è. Ricordate, no? Famosa espressione del primo astronauta sovietico che ha espresso, ecco, questo giudizio molto ideologico, ovviamente. Bene, Ma il Dio che noi cerchiamo non è che sia un Dio così ignoto, ci ha dato delle segnalazioni, ci ha spianato un percorso, ci ha aperto una via, si legge a metà del numero 3. Il compito nostro è quello di seguirla. Quella via, questa via era la sua parola. Ecco qui il punto. Nei libri delle sacre scritture era aperta davanti agli uomini questa via, per cui l'uomo che ricerca, ricordate un po', immagino, non cercano nel buio. In fondo i magi ci dicono molto bene quello che si legge nel numero 3. I magi si mettono alla ricerca di Dio, ma quando? Quando sono avvisati da una stella. Allora c'è un segno, c'è un segnale. Allora la ricerca di Dio non è mai la ricerca nel vuoto, nel buio. Dio ci ha dato una stella, ci ha dato dei segnali. Ecco, la parola di Dio, la Bibbia, una vicenda storica, fino poi al compimento che è il Figlio. Bene, questa ricerca storica è importante perché c'è un matrimonio, parlo sempre del numero 3, usiamo questo termine stasera, il matrimonio, il connubio tra la ricerca di Dio o il desiderio di Dio e l'amore delle lettere. Papa ovviamente lo dice in francese perché è in Francia, ma sono due espressioni che in francese suonano anche molto bene, no? Le désir de Dieu et l'amour des lettres, eh? Il desiderio di Dio e l'amore per le lettere, cioè per la parola, cioè per la cultura. Di nuovo è fede e ragione, eh? L'uomo va in cerca di Dio, ma guarda caso, andando in cerca di Dio si impatta con una vicenda storica, si impatta con un percorso che già trova sul suo cammino. Nessuno di noi religiosamente parte da solo. L'umanità ha sempre trovato sulla sua strada, no, delle segnalazioni. La più grande delle quali per noi cristiani ovviamente è la storia sacra, la storia biblica, che per noi è il grande punto di riferimento. Anche qui faccio riferimento ancora a chi è stato interessante, là questi discorsi li abbiamo messi a fuoco. Nel punto 4, pagina dopo, un cenno solo, si dice anche opportunamente che questa parola che l'uomo incontra non è mai una parola solitaria, è sempre una parola che incontra in una comunità. Ecco l'aspetto storico e relazionale della persona umana. Ma questo è valido, l'abbiamo ripetuto mille volte, no? Anche nella nostra esperienza educativa. Ciascuno di noi non è figlio di nessuno, ciascuno di noi è figlio di una comunità, è debitore ad un'appartenenza, questo sia nel campo profano sia nel campo religioso. Quindi la parola di Dio non viene a noi direttamente, in maniera direi verticistica. Questa parola noi la impattiamo dentro a una storia che si distende in una relazione, in una comunità, in una vicenda. Per cui sarà importante per ricomprendere quella parola che noi ci rimettiamo dentro a una vicenda storica. Ecco perché ad esempio certe forme radicali di protestantesimo sono estremamente rischiose. Poi lo dirà verso la fine il Papa, perché esaltano una sorta di percorso soggettivo. Ma il percorso soggettivo è molto rischioso perché rischia ciascuno di noi di andare a sbattere su uno scoglio diverso dall'altro. E il soggettivismo inevitabilmente produce una sorta di relativismo, nel senso che tutte le posizioni avrebbero la medesima dignità, che è il difetto del relativismo di oggi. Il secondo me, e non anche i ragazzi parlano tutti oggi col secondo me, secondo la mia opinione. Questo può essere valido nella costruzione della fognatura, o può essere valido nella costruzione del ponte sullo stretto di Messina, che ci siano opinioni diverse. Che ci siano opinioni diverse sul furto, sul bene, sul male, su ciò che è vero, su ciò che è falso, opinioni diverse su questi opinioni diverse sui 10 comandamenti, tanto per intenderci, per cui è bene uccidere. Non è poi così male rubare, non è poi così male tradire la moglie e il marito, non è poi così male dire la falsa testimonianza, non è poi così male desiderare le cose o la donna altrui, non è poi così male bestemmiare, cioè sto facendo passare in rassegna i valori sommi, no, dei 10 comandamenti, avere opinioni diverse o contraddittorie su queste tematiche di fondo, voi capite che è ben diverso rispetto alla legittimo pluralismo che si può avere sulle cose secondarie o sulle cose terziarie della vita, ma sulle cose importanti, sui valori di fondo, domanda, si possono avere opinioni contraddittorie? Questo metterebbe in crisi tutto il sistema educativo. Sui valori fondamentali non ci può essere una contraddizione, perché c'è una verità che Dio ha scritto dentro al cuore degli uomini. L'umano, il libretto di istruzioni che abbiamo chiamato tante volte, ha gli medesimi dinamismi in tutte le culture. Ci possono essere forme diverse di manifestazione, ma il bene è bene ovunque, il male è male ovunque. Ecco allora che l'idea della comunità ci allarga, no? Quinto punto, lo sorvolo, anche se poi lo svilupperà in un altro discorso che faremo magari fra un paio di settimane. È interessante quello che dice nell'ambiente monastico, ma non solo, perché dice che questa parola di Dio storicamente è risuonata nella comunità monastica anche attraverso la musica, e musica intesa non semplicemente come un optional, ma come un'armonia necessariamente scritta dentro la parola. Una parola che non arrivasse mai alla musica è una parola debole, è una parola fragile. Interessante questo accenno che fa il Papa, lo sviluppa in tanti altri discorsi poi, lo riprenderemo, lo lasciamo in sospeso perché è troppo importante, ad esempio per la nostra stessa liturgia. Ma come mai, insomma, nella Chiesa si è sviluppato il canto liturgico, lo stesso salmodiare, no? I salmi venivano cantati, e venivano cantati con una certa armonia, ma l'armonia musicale è il sintomo di un'armonia più grande, che è l'armonia di Dio, è la bellezza, la ragionevolezza di Dio, insomma, che diventa musica, ovviamente la musica, quella non stonata, cioè la musica che rivela l'armonia di fondo, e che è un mistero a tutt'oggi. C'è un trattato di Sant'Agostino, il De Musica, che è uno splendore a leggerlo oggi. Ovviamente i nostri studenti di queste cose non ne sanno nulla. Mi auguro che almeno al conservatorio il De Musica di Sant'Agostino quantomeno sia conosciuto, perché è uno dei trattati più belli, per far vedere come la parola, se oltre che parlata, se non accende un'armonia che pian piano si trasforma in musica, è una parola destinata alla morte. Soltanto la parola che vive nella musica ha una vita lunga. Ed è interessante questo discorso, perché è la parola portata alla sua pienezza, che si esprime appunto nella musicalità. Quindi la musica non è soltanto un soprammobile, fa parte del compimento della parola, Ma d'altra parte questo il mondo giovanile per fortuna lo coglie ancora, è così attratto, magari da forme bizzarre di musica, ma come mai le generazioni tutte, dalle più vecchie alle più giovani, no, in fondo hanno un rapporto positivo con la musica, non c'è una generazione amusicale, questo bisognerebbe approfondirlo, perché, no? Può distrarre la musica, ma può essere il compimento di una parola più grande. E anche il numero 6 poi è tutto su questo tema della musica. Numero 7, il capoverso, si ferma qui in modo particolare adesso sulla Bibbia. 7, 8 e 9 si ferma su questa tematica tipica della tradizione monastica, ma che poi è la tradizione cristiana, cioè la centralità della Bibbia. La Bibbia, terza riga del numero 7, vista sotto l'aspetto puramente storico-letterario, non è semplicemente un libro, ma una raccolta di libri, una raccolta di testi, la cui stesura si estende lungo più di un millennio. Anche qui mi permetto una parentesi quadra. La volta scorsa dicevamo, no, che diversamente dal Corano, che è stato scritto di getto, e diversamente da altri testi religiosi scritti dal fondatore della religione, e quindi in una razione di tempo normalmente molto breve, è molto diversa dalla Bibbia. Sono molto diversi questi libri dalla Bibbia, perché la Bibbia ha un arco di tempo di oltre 1000 anni. Questo già ci fa dire che la Bibbia è la fotografia di una vicenda storica e non semplicemente di una esperienza personale. Se è la fotografia di un arco di tempo storico, vuol dire che la Bibbia si è formata a partire da alcuni testi base sulle quali c'è stata una meditazione e un'attualizzazione continua da parte dei profeti, dei sapienti, del popolo di Israele. Per venire al Nuovo Testamento, la stessa parola di Gesù che noi abbiamo in quadruplice forma, i 4 Vangeli, che non sono 4 libretti messi lì a caso, sono 4 calchi, 4 ritratti diversi dell'unico personaggio che è Gesù. Però chiaramente Marco non è Giovanni, Matteo non è Luca, quindi sono 4 ritratti a volte molto diversi tra di loro. Ma tutto questo, che per il cardinale Augias del pomeriggio all'una, che fa le prediche pomeridiane, è una difficoltà, perché lui spesso si diverte a mettere in contraddizione un Vangelo, dice, e gioca, fa il fondamentalista islamico, se glielo dovessi dire probabilmente si offende, ma non è così che si trattano i Vangeli, è ovvio. Quindi attenzione, che questi 4 libretti dei Vangeli sono 4 ritratti, 4 modi diversi di dire la stessa parola di Gesù calata in 4 ambienti diversi: l'ambiente ebraico, l'ambiente greco, l'ambiente ellenistico e l'ambiente romano. Per cui è evidente che la stessa parola di Gesù calata dentro in 4 terreni diversi produca frutti e fiori diversi. È la stessa semente, è lo stesso latte, ma voi stessi, soprattutto i nostri amici emiliani, sanno la differenza tra il parmigiano reggiano e il grana padano. Se poi prendete un grana che si produce in collina o sulle montagne, e lì avete un latte che è profumato. Latte è l'uno e l'altro, ma un conto è il latte padano al di qua del Po, un conto il latte padano al di là del Po, un conto è il latte sulla collina, un conto il latte sulla montagna. Sempre latte, però è un latte che ha sapori diversi. Ecco, i Vangeli nascono così. Ma questo per arrivare a dire che cosa? Che questa parola che arriva fino a noi è il segno di una storia che chiede a nostra volta a noi di entrare dentro in questa storia. Ecco perché poi il Papa dirà: è fuori dalla concezione cristiana una lettura fondamentalista della Bibbia, cioè un prendere il testo sacro e prendere una frase, una citazione, calarlo violentemente nella realtà, farlo diventare una legge positiva. No, questo è un modo sciocco di leggere la scrittura. La scrittura va sempre interpretata perché Dio ci è venuto incontro attraverso la ragione, attraverso le strade della storia, non attraverso un libro che ci ha buttato come una meteorite dal cielo. La Bibbia è il contrario di una meteorite, il Corano è una meteorite, quindi ha un'altra concezione. Il Corano è una meteorite che sa di cielo, punto. Signori, se volete essere bravi, seguite il Corano, perché il Corano è caduto dal cielo come una meteorite. Va solo eseguito, non lo si può discutere, non lo si può interpretare, va accolto. Noi con rispetto parliamo di questo, ma questa è la concezione coranica del testo sacro. Per noi cristiani invece la Bibbia non è una meteorite che è scesa improvvisamente dal cielo, è la famosa semente che cade nel terreno e lentamente, attraverso alla risposta della storia, produce frutti, fiori. Ecco perché la risposta umana nella Bibbia è essenziale per capire la parola di Dio. Ecco perché, lo dirà il Papa verso la fine, se non ne abbiamo il tempo ve lo annuncio subito, poi lo andate a controllare voi, ecco perché fa parte della concezione cristiana che il monachesimo mette in risalto, no? Della nostra ricerca di Dio, la libertà. perché la libertà vuol dire la partecipazione dell'individuo e della comunità davanti al progetto di Dio. L'uomo è libero, ci mette del suo, mentre la libertà di interpretare, ma anche di vivere esistenzialmente in un certo modo, è escluso da ogni concezione fondamentalistica. Il fondamentalismo è la negazione della libertà, se ci pensate bene, perché se il Corano dice così, se il testo sacro buddista dice così, non lo posso discutere. Certo, anche il testo biblico dice così, ma lo posso discutere in che senso? Che lo capisco nella misura in cui lo accolgo e lo rivivo, perché nel suo DNA il testo sacro non è una meteorite, capite? Nel suo DNA il testo sacro è nato già come risposta dal basso alla pioggia che è scesa dall'alto. Quindi non posso trattare il testo sacro diversamente dal come lui è nato. Non so se è chiara l'idea. Siccome il testo biblico è nato in questo modo, Dio che incontra l'uomo, e quindi il testo scritto è già la risposta dell'uomo all'invito di Dio, io non posso coerentemente accostarmi al testo sacro se non dentro la stessa logica con cui quel testo è nato. Mentre in una visione fondamentalista, siccome l'atto di nascita è un atto soltanto verticale, io lo posso soltanto accogliere, punto. Non ci posso portare nulla di mio. Io devo meramente eseguirlo, ma non fabbricarlo insieme a Dio. È chiaro questo? Guardate che è essenziale, per capire la profonda diversità, ripeto, in questo non c'è nessun giudizio, c'è la constatazione che nella mentalità coranico-islamica il testo sacro, ripeto, è una meteorite, un grande dono sceso dal cielo, che è stato fatto da Dio, usiamo il termine grossolano, al 100%. Il testo biblico invece è stato fatto al 100% da Dio e al 100% dall'uomo. Cioè il testo biblico, la vicenda biblica, è fatta da un connubio di Dio e l'uomo messi insieme. Non Dio da solo e non l'uomo da solo, ma Dio e l'uomo. Questo ancora per farvi capire la ragionevolezza della fede cristiana, che sfrutta tutte le risorse, lo dice poi tra le righe nei numeri 6, 7 e 8, che non sto lì a leggere tutto, ma la Bibbia sfrutta tutte le risorse della cultura umana, ecco perché la Bibbia è fatta di tanti generi letterari, perché attraverso le tante strade della cultura umana Dio ha depositato il suo seme e tutta questa cultura umana si è quasi divinizzata. Ecco perché nella Bibbia abbiamo testi letterari, testi giuridici, testi poetici, testi sapienziali, testi storici, testi profetici. Non è così il Corano, ad esempio, che è fatto tutto di norme e di cronaca. Voi se prendete il Corano e provate a leggerlo, capite subito la differenza tra il genere coranico e il genere biblico. Il genere biblico è un grande giardino dove pressoché tutti i generi, tutte diremmo le dimensioni della cultura dell'uomo sono presenti, ecco perché giustamente anche chi è sanamente ateo, ci sono anche gli atei sani in giro per fortuna, come ci sono i cristiani insani per sfortuna, ma qualche ateo sano dice giustamente che, ad esempio, una trasmissione, per dire, un ateo che qualche volta non condivido, ma che spesso dice cose molto sagge su questi temi di fondo, che è il filosofo Massimo Cacciari. Lui dice: è impressionante che nelle scuole italiane ed europee non si insegni la Bibbia, perché la Bibbia è il più grande testo culturale che l'Occidente ha prodotto. Che poi sia parola di Dio, ovviamente Cacciari, essendo ateo, fa professione di ateismo, questo è un altro discorso, ma dal punto di vista storico-letterario è uno dei testi che un europeo, un occidentale non può non conoscere, perché fa parte della sua storia, che ci creda poi o meno a Dio, ma il testo biblico ha plasmato la storia letteraria, musicale, artistica, giuridica del nostro Occidente. Entrati in un museo qualunque, se uno è digiuno di preparazione culturale, religiosa, cristiana, cosa capisce? Dei quadri dell'Annunciazione o di Oloferne o della Genesi, cosa capisce? Nulla. Per dirvi, no, come l'arte, la musica, la letteratura occidentale è permeata di tutta questa realtà. Bene, questo per dire che c'è un accostamento alla Bibbia che è di tipo profondo, non è fondamentalista, e qui nel numero 9 il Papa cita la famosa espressione dell'Apostolo Paolo: la lettera uccide, lo spirito vivifica. Allora noi non dobbiamo fermarci alla lettera della Bibbia, e dobbiamo andare sotto, scavare cosa ci sta dietro, il significato che ci sta dietro. E qui nel numero 9 introduce dei temi interessanti. A metà di questo numero 9, ve lo leggo, si legge: con la parola sullo spirito e sulla libertà, di cui ho parlato prima, no? La libertà dell'uomo che collabora con Dio, si schiude, dice il Papa, un vasto orizzonte, ma allo stesso tempo si pone un chiaro limite all'arbitrio e alla soggettività, un limite che obbliga in maniera inequivocabile il singolo come la comunità e crea un legame superiore a quello della lettera, a quello fondamentalista. C'è un legame nel fondamentalismo, tutti obbediscono alle leggi coraniche, ma il Papa dice: attenzione, che il legame della Bibbia è molto superiore a questo legame estrinseco, diremmo. Perché? È perché il legame, lo chiama lui, dell'intelletto e dell'amore, e ci siamo ancora al binomio fede e ragione. Questa tensione tra legame e libertà sembra che siano due cose in contraddizione, no? Nella cultura di oggi, dove c'è legame non ci sarebbe libertà, dove c'è libertà non ci può stare legame. Guardate il matrimonio oggi, l'amore, no? È libero o non è libero? Crea legame o non crea legame? Capite subito gli equivoci di questa espressione? Bene. Dice: questa tensione, che va ben oltre il problema letterario dalla interpretazione della scrittura, ha determinato anche il pensiero e l'operare del monachesimo e ha profondamente plasmato la cultura occidentale. Si pone di nuovo anche alla nostra generazione come sfida. Di fronte, attenzione adesso, i due pericoli, qui il Papa, direi che da intellettuale come è, centra la questione della cultura di oggi, del nostro tempo, come sfida di fronte ai poli dell'arbitrio soggettivo da una parte e del fanatismo fondamentalista dall'altro. Sarebbe fatale se la cultura europea di oggi potesse comprendere la libertà solo come la mancanza totale di legami e con ciò favorisse inevitabilmente il fanatismo da una parte e la fondamentalista e l'arbitrio dall'altra. Dunque, arbitrio soggettivista, fondamentalismo fanatista. Sembrano una contraddizione, due pericoli opposti. In realtà l'uno genera l'altro, perché l'arbitrio soggettivo è l'esasperazione della libertà senza alcun legame. Quindi io interpreto la parola di Dio come voglio, mi accosto alla realtà secondo la mia opinione. Questo va a generare poi il fanatismo fondamentalista, che non c'è soltanto nelle religioni, c'è anche, il Papa lo ha accennato nel discorso alla Curia Romana di quest'anno, c'è anche nel nostro Occidente, perché il nostro Occidente oggi, che esalta la tolleranza, e la tolleranza è una virtù, ma attenzione, che se la tolleranza si sposa, tolleranza vuol dire accogliere tutti e tutto, no? Se la tolleranza si sposa con una visione relativistica della realtà, per cui dicevo prima ogni opinione ha la medesima dignità, attenzione che la tolleranza finisce per generare intolleranza. Il laicismo occidentale di oggi è tollerante o è intollerante? Punto di domanda. Rispondete se siete capaci. Certe forme di laicismo è tollerante o è intollerante? Capite? Perché si dice, no, che certi valori si buttano, sono valori cristiani, sono valori cattolici, quindi si devono mettere in disparte perché la tolleranza è soltanto laica. Dunque dobbiamo prendere quei valori che tutti condividono. Ma facendo così il rischio è che si scelgano determinati valori, quelli che piacciono ai signori, ai padroni del vapore di oggi, e se ne respingano altri. Quindi è poi vero che la tolleranza, se isolata dai valori oggettivi, rimane tollerante? O quando la tolleranza si sganciasse dal legame, ecco qui libertà e legame che tornano, no? Quando la tolleranza si sgancia dai valori oggettivi, che non sono i valori cattolici, sono i valori che Dio ha posto, ripeto, nel cuore della natura umana, nel famoso libretto di istruzioni dell'umano, che uno sia cinese o europeo non ha importanza, bene, questa tolleranza finisce per diventare intollerante e allora diventa fanatica. E allora se tu non la pensi come me sei un mio nemico. Allora troviamoci nei valori comuni, che non sono i valori neutrali, sono i valori forti in cui l'umano trova se stesso. Un tentativo è stato fatto dopo la Seconda Guerra Mondiale nella famosa Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, che è stato comunque un buon testo, oggi dimenticato, purtroppo. Bene, il penultimo, due pezzetti solo, nel numero 10 insisterei ancora sul famoso ora et labora, che è caratteristica non solo del monachesimo occidentale, ma proprio della cristianità occidentale. Si legge alla sesta riga del numero 10, nel mondo greco, l'avete visto un po' dopo la metà della riga, nel mondo greco il lavoro fisico era considerato l'impegno dei servi, perché il saggio, l'uomo veramente libero, si dedicava unicamente alle cose spirituali e allora lasciava il lavoro fisico come qualcosa di inferiore a quegli uomini che non sono capaci di questa esistenza superiore nel mondo spirituale. Ma assolutamente diversa era la tradizione giudaica. Tutti i grandi rabbì esercitavano allo stesso tempo anche una professione artigianale. Paolo, che come rabbì, poi come annunciatore del Vangelo, era anche tessitore di tende e si guadagnava la vita con il lavoro delle mani, non costituisce un'eccezione. Sta nella tradizione comune del rabbinismo. Ora il monachesimo, ecco qui, ha accolto questa tradizione. Il lavoro manuale è parte costitutiva del monachesimo cristiano. San Benedetto parla nella sua regola non propriamente della scuola, anche se l'insegnamento e l'apprendimento erano cose praticamente scontate. Parla esplicitamente in un capitolo della sua regola del lavoro. E questo è interessante, perché vuol dire che l'uomo partecipa al mondo di Dio non soltanto quando prega e ascolta e medita la parola, ma partecipa all'attività di Dio quando attivamente collabora, secondo le leggi di Dio, all'impresa del lavoro umano. E qui c'è tutta una splendida considerazione da fare, che il Papa dice nell'ultima parte del numero 10 del capoverso, no? Così dice: il lavorare degli uomini doveva apparire, sono le ultime 10 righe del numero 10, il lavorare degli uomini doveva apparire come un'espressione particolare della loro somiglianza con Dio, e l'uomo in questo modo può partecipare all'operare di Dio nella creazione del mondo. Del monachesimo dunque fa parte, insieme con la cultura della parola, l'erudizione, una cultura del lavoro, senza la quale lo sviluppo dell'Europa, il suo ethos, la sua formazione del mondo sono impensabili. Questo ethos dovrebbe includere la volontà di far sì che il lavoro e la determinazione della storia da parte dell'uomo siano un collaborare con il Creatore, prendendo da lui la misura, cioè le leggi, gli orientamenti. Dove questa misura viene a mancare è quando si stravolgono le leggi della vita, le leggi del matrimonio e via dicendo, e l'uomo eleva se stesso a creatore dei forme, è lui che impasta la vita, La formazione del mondo può facilmente trasformarsi nella sua distruzione. Guardate oggi l'uomo che diventa fabbricatore della vita in laboratorio. Dove ci porterà questo se non si osservano determinati dinamismi? L'uomo è proprietario della vita o ne è custode, ne è solo pastore? Qui si pongono problemi gravissimi per l'uomo di oggi. Bene, anche questo del lavoro è parte di una visione della vita cristiana di un certo interesse che poi va a finire anche nel mondo dei laici, va a finire in tutta quella spiritualità dell'impresa, dell'attività e del lavoro, di cui ad esempio il Concilio Vaticano II ha fatto un ampio specchio nella Gaudium et Spes, quando, parlando proprio dei laici, ha detto che è proprio dei laici cercare il regno di Dio, ecco il culto, ecco l'ora, la preghiera, nelle attività del mondo, non a prescindere dalle attività del mondo. Quindi capite che alla base anche di certi pronunciamenti del Concilio c'è tutta questa ricchissima storia monastica, ma anche cristiana, che ci impedisce di cadere in quelle alienazioni, quelle forme alienanti del cristianesimo che qualche volta arrivano anche fino a noi, no? Le forme alienanti per cui il cristianesimo sarebbe uno spiritualizzare tutto, ma no, attenzione. Attenzione che non dobbiamo spiritualizzare tutto, dobbiamo portare la logica di Dio dentro al mondo, alla storia, alla materia, non dobbiamo spiritualizzare la materia, dobbiamo divinizzarla, che è ben diverso. Dio si è fatto carne, l'abbiamo detto molte volte, non è la carne, no, che si fa Dio, è Dio che si è fatto carne. Quindi la spiritualità monastica e cristiana è dentro all'attività dell'impresa storica, per cui il cristiano è anche un impresario nella forma migliore del termine, non è uno passivo, non è uno che in nome della spiritualità cristiana, no, non si sporcherebbe le mani col mondo. Quante volte, no, queste cose le abbiamo purtroppo sentite, no? Il cristiano non dovrebbe sporcarsi, no, il cristiano deve sporcarsi le mani, ovviamente alla maniera di Dio, non alla maniera pagana. Quindi tutta l'attività secolare dell'uomo è benedetta dal cristianesimo. Una persona sposata deve diventare santa da sposato, non a prescindere dal matrimonio. Non deve diventare monaco per essere santo, eccetera, eccetera. Non mi dilungo su questo perché ne abbiamo parlato ancora molte volte. L'ultimo punto, vorrei leggervi proprio il finale. È interessante anche il 12, ma vedo che il tempo corre veloce. Leggiamo un po' la parte finale del discorso. La nostra situazione di oggi, conclude il Papa, sotto molti aspetti è diversa da quella che Paolo incontrò ad Atene. Ne parla prima. Paolo ad Atene incontra i greci che adoravano molti dei all'Areopago, no? E poi ricercavano Dio e per paura di lasciarne fuori qualcuno hanno dedicato un altare al Dio ignoto. Quando Paolo va ad Atene rimane colpito da questo fatto, no? Lungo la via che porta all'Areopago vede tutti gli altari con i vari idoli e poi ce n'è uno intitolato al Dio ignoto. È perché il greco aveva talmente paura di lasciare fuori qualcuno, qualche dio che si offendesse, che hanno detto facciamo un altare anche al Dio ignoto. Paolo utilizza questo marchingegno inventato dai greci per dire ve lo annuncio io il Dio ignoto, quello che voi non conoscete è quello che si è fatto carne in Gesù Cristo, eccetera, eccetera. Quindi la ricerca di Dio è di tutti, dei pagani come dei cristiani, no? Bene, dice, ma pur nella differenza, dice, in molte cose assai analoga, e conclude, le nostre città non sono più piene di aree e immagini di molteplici divinità, come la Atene al tempo di Paolo. Per molti Dio è diventato veramente il grande sconosciuto, ma come allora dietro le numerose immagini degli dèi era nascosta e presente la domanda circa il Dio ignoto, così anche l'attuale assenza di Dio del mondo di oggi è tacitamente assillata dalla domanda che riguarda Lui. Querere Deum, cercare Dio, e lasciarsi trovare da Lui. Questo oggi non è meno necessario che nei tempi passati. Come dire che anche l'uomo di oggi, nonostante la sua secolarizzazione, cerca il senso della vita, cerca il senso ultimo. In fondo l'uomo non smetterà mai di cercare Dio, anche se lo rifiuta, o se rifiuta il Dio cristiano, o se rifiuta la Chiesa, ma l'uomo non può rifiutare la ricerca di Dio perché fa parte della sua essenza. Una cultura meramente positivista, cioè che si basa solo sul famoso concreto della volta scorsa, ricordate, che è un po' più piccolo del reale, che è molto più grande. Ricordate l'esempio della lacrima? Bene, una cultura meramente positivista che rimuovesse nel campo soggettivo, come non scientifica, la domanda circa Dio, e oggi questo è stato uno dei temi che hanno spinto un gruppo di insegnanti della Sapienza di Roma a non volere il Papa alla Sapienza. La domanda religiosa non è scientifica, quindi non deve la religione entrare all'università. Questo è stato il tema grave, di fondo di quella espulsione, non formale, ma che il Papa poi ha letto come espulsione, quindi ha preferito giustamente non andarci, perché andarci a essere presi in giro non valeva la pena, è ovvio. Ma una cultura meramente positivista che rimuovesse nel campo soggettivo, come non scientifica, la domanda circa Dio, sarebbe la capitolazione della ragione, la rinuncia alle sue possibilità più alte e quindi un tracollo dell'umanesimo, le cui conseguenze non potrebbero essere che gravi. Ciò che ha fondato la cultura dell'Europa, la ricerca di Dio e la disponibilità ad ascoltarlo, rimane anche oggi il fondamento di ogni vera cultura. Questo è il discorso, no, che il Papa, ripeto, andrebbe letto integralmente, ma siccome ve lo lascio tutto, quando non sapete cosa fare, siete stufi delle polemiche di porta a porta, anno zero, Ballarò e l'infedele, spegnete il televisore, prendete in mano il discorso del Papa, probabilmente guadagnate tempo e vi salvate anche un po' il fegato. Bene. Adesso, come al solito, abbiamo 5-6 minuti in cui possiamo... Temi un po' apparentemente sembrano un po' slegati, perché sono tanti, sono anche importanti, ma ho preferito buttarvi lì qualche chicca e vedere se fa qualche reazione, se c'è qualche domanda, se c'è qualcosa di oscuro, perché sono concetti ancora abbastanza fondamentali, un po' gnocchi, ecco, da digerire, ma ripeto, vale la pena che questi discorsi, insomma, non rimangano soltanto astratti, no? Certo, sono molto lontani dai telegiornali, dalla crisi economica, dalle escort, da Ruby, dall'Egitto di oggi, purtroppo, che stiamo vivendo momenti drammatici, però voi capite che qui si tocca con mano davvero la nostra storia, la nostra cultura. Quando voi andate a sentire le studiantina che vi offre la sera dell'Epifania la messa di Mozart, voi cosa andate a sentire, in fondo? Quando voi entrate in un museo e per tre quarti vedete dipinti che riguardano la Natività, l'adorazione dei pastori, l'Annunciazione, la Crocifissione, la Risurrezione, voi cosa vedete? Quella non è la cultura della nostra storia occidentale? E allora come si fa a staccarla e bruciare e eliminare i segni della cultura? Non è forse l'atto più grave? Per certi versi più ancora che eliminare una persona singola, perché si elimina una storia, si elimina un popolo. Allora voi capite che qui si tratta di cose fondamentali, insomma. Noi rischiamo oggi di buttare a mare, o quantomeno di non illuminare, no, tutta questa realtà della nostra storia, a cui, ripeto, i nostri ragazzi di oggi, non tutti per carità, non in tutte le scuole, intendiamoci, però davvero rischiamo di rendere analfabete le generazioni odierne nei confronti di una nostra storia dove la ragione e la fede, la parola e le parole, quindi la Bibbia, no, con tutto il corredo della erudizione umana, vengono slegate. Insomma, il laicismo è una forma bruttissima di opposizione, di separazione tra la parola di Dio e le parole umane, tra la fede e la ragione, che perfino un Cacciari esclude, perfino un Cacciari, per dire, un uomo ateo, ma che non è laicista. Ecco, ci sono gli atei non laicisti, cioè atei umanistici, che riconoscono lo spessore della nostra storia e della nostra spiritualità. Ecco, noi oggi rischiamo invece di emarginare tutti questi discorsi e ci ritroviamo un uomo tecnologico, un uomo scientificizzato, un uomo secolarizzato, ma le grandi domande, il querere, il cercare Dio rimane pur sempre inevitabile, perché anche lo scienziato, anche il politico, anche il finanziere, anche il bancario e anche l'economista deve affrontare il problema del suo invecchiamento, del suo morire, signori, e qui non ci si scappa. Qui tornano i problemi di fondo, quindi o noi abbiamo il coraggio, no, di riportare a galla il tema di fondo della ricerca di Dio, o altrimenti tutto questo nostro affannarsi sulle borse, sull'economia e sulla finanza eccetera eccetera è un affannarsi legittimo, ma che interessa molto meno qualcuno che nei nostri ospedali sta vivendo magari l'ultima notte. Cosa interessano queste robe qui delle finanze? O interessano se c'è Dio o se non c'è, eh? Se Dio ha parlato o non ha parlato, se ci viene incontro o se non ci viene incontro, se c'è una vita eterna o se non c'è una vita eterna. Alla fin fine all'uomo interessa questo, mica sapere gli indici delle borse di Milano. Ecco, questo potrà servire per vivere alla giornata, ma per capire il senso della vita servono questi altri discorsi o no? Chi è negli ospedali si rende conto. Claudia, passate il microfono, perché per radio vogliono sentirvi.
La parola di Dio che si trasforma in musica. Questa cosa mi interessa molto. Come mai?
Sei una cantora, quindi.
Cioè, mi interessa così dal punto di vista. Come mai le nostre liturgie a volte sono così, cioè dal punto di vista della musica, dico, sono così banalizzate, sono così distanti da questa, dalla musica che in realtà dovrebbe essere parte integrante proprio della liturgia.
C'è ancora più grave di come forse tu ritieni. È già grave quello che tu dici. Ma ti rispondo, mi dai la stura per riprendere il numero 6, che per ragioni di tempo non ho citato tutto. Provate ad andare al numero 6, cosa dice, qual è il giudizio di San Bernardo. Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, la sesta riga del capoverso 6. Partendo da ciò, la vedete? Si può capire la serietà di una meditazione di San Bernardo di Chiaravalle, che usa una parola di tradizione platonica trasmessa da Agostino per giudicare il canto brutto dei monaci, che ovviamente per lui non era affatto un piccolo incidente, come stai dicendo tu adesso, in fondo secondario. Attenzione adesso. Egli, Bernardo, qualifica la confusione di un canto mal eseguito come un precipitare nella zona della dissimilitudine. E la miseria. Pensate che giudizio grave. Cioè, il cantar male o il non cantare è entrare nel regno delle tenebre. Questo è il giudizio di San Bernardo. Viceversa, il cantare bene, il cantare armonioso, il cantare appassionato è entrare nel regno della somiglianza, cioè della luce. Si somiglia di più a Dio nella misura in cui c'è il bel canto, ci si allontana di più da Dio nella misura in cui si fa un brutto canto, perché il canto è il compimento della parola e ha dentro un'armonia che si spiega solo alla luce di Dio. Le nostre liturgie, quando non sono belle, entrano nella zona della dissimilitudine, della dissomiglianza degli ebruti. E la roba quando è brutta, è brutta. Proprio veramente è così. C'è tutto un altro discorso poi di educazione della musica, non so, diversamente dalla Germania, che ha una tradizione musicale molto più approfondita della nostra. Voi entrate in qualunque chiesa, ma già a Bressanone o a Bolzano, voi entrate in una chiesa dove si celebra in lingua tedesca, avete tutti i libri con la musica scritta, con i corali tutti scritti, e la gente fa anche la seconda, la terza, la quarta voce. Cioè, voi sentite un canto popolare in Germania, non c'è bisogno della corale là in alto, tutto il popolo canta e canta bene, canta bene. Quindi noi abbiamo anche un problema di mala educación, direbbero gli spagnoli, non siamo educati. Però ecco, la cosa è più seria di come sembra, perché le nostre liturgie, quando rivelano anche una gente che non canta, prima cosa, pochissimi cantano, e se si canta poi male, perché ciascuno va per conto suo, si crea una disarmonia, si entra nel regno della dissimilitudine. Per cui l'educazione musicale è in fondo educazione al bello, all'armonico, perché la musica, come la lingua latina, ti obbliga a creare armonia. Ecco perché i cantori tutti dovrebbero apprendere la musica, apprenderla, proprio saperla leggere, perché è soltanto così che si può cantare bene, no? Quindi apprendere la parte vuol dire saper leggere la musica, ma prima ancora, perché la musica è la parola portata alla sua bellezza somma, come per certi versi lo è la poesia, no? Poesia è un'altra forma di compimento della parola. Quando un fidanzato, oggi non si usa più con gli SMS, figurarsi, ci sono delle parolacce su e basta, quindi, ma se il fidanzato, il giovane, offre un verso in poesia alla sua ragazza, sarà romantico finché volete, però questo è ancora una cosa bella, perché è la parola che acquista dignità. Oggi la parola ha acquistato bruttezza. La stessa volgarità di linguaggio, no, che c'è oggi, è la stessa, non vado a Verza, sembra, ma non ci vado. Prendete l'arte destrutturata di oggi, che è bella se voi la leggete come espressione della nostra cultura, cioè è in armonia con la disarmonia della nostra cultura, ma diventa brutta perché l'ultimo Picasso, no, c'è il piede al posto della testa, la testa va giù nel piede. Quella è l'arte contemporanea che vi dice la destrutturazione, la disarmonia, la dissomiglianza dell'umano che c'è. Quindi nella misura in cui l'arte porta a compimento una disarmonia che c'è nella cultura, è l'arte del nostro tempo. Però capite che è un'arte tragica, perché vi dice che il pensiero, la vita dell'uomo di oggi è così, cioè è confuso. È disarticolato, non è armonico. Prendete un Signorelli o un Beato Angelico o un Raffaello e mettetelo accanto a Picasso o a certi dipinti, no, dell'arte contemporanea, insomma c'è un abisso. Ma prima ancora che un abisso artistico, c'è un abisso nella cultura che ha prodotto quell'arte, perché l'arte medievale è il simbolo di un pensiero armonico e unitario, altro che i secoli bui del Medioevo. Questa è una vecchia storia che il laicismo illuministico manda avanti in Italia. Ancora siamo fermi ancora a queste impostazioni vecchissime che la Francia e la Germania hanno già superato da 30 anni, no? Gli studi della Régine Pernoud, ad esempio, in Francia del 1970 hanno recuperato la luce vera, che è la luce dell'illuminismo, è la luce del Medioevo. Andate a vedere l'arte romanica nelle chiese francesi, come si fa a dire i secoli bui del Medioevo, ma più luce dell'arte romanica non ce n'è. I capitelli romanici, l'arte romanica dal 1200 al 1400, 1500, è l'arte migliore che ha prodotto l'Europa, come si fa a dire i secoli bui del Medioevo. L'hanno inventato i francesi, gli illuministi, dalla rivoluzione francese è arrivata la luce, finalmente, la dea ragione. No? La vera ragione è arrivata alla luce, e per dire che questa è la luce hanno dovuto dire perché ieri c'erano le tenebre. Quindi il cristianesimo è tenebra, noi invece siamo la luce, è una bella balla. Ecco, il vero illuminismo è quello che ha prodotto il cristianesimo, altro che sul piano solo dell'arte, non dico poi della santità e dell'esperienza di vita, ma solo sul piano della cultura, che cosa ha prodotto l'arte venendo verso la secolarizzazione di oggi. Sta davvero proponendo una sorta di umano che è deformato, è profondamente malato, insomma. È un'arte patologica che rivela la patologia profonda dell'uomo di oggi. Quindi anche le nostre liturgie, cara Claudio, quante volte l'abbiamo detto, no? Sono in parte un piccolissimo indice del gusto del brutto che c'è in giro oggi, ma Questo è un segno che a tutti i livelli sembra che la gente di oggi ami più il brutto del bello. Quante volte ho detto, vi ricordate quando siamo andati in Spagna un po' di anni fa? Abbiamo visto nella parte sud della Spagna delle ragazze di sera per le vie della città splendidamente vestite, finalmente con le sottane, delle ragazze quindicenni, ricordate, elegantissime. E dicevamo, roba di 5-6 anni fa, no? E dicevamo, beh, ma come mai nella nostra Italia, no? Le ragazze adolescenti coetanee vanno in giro con i braghi rotti, le scarpe da ginnastica, non so se si lavano, le magliette tutte tirate. Ma scusate, le e gli adolescenti di oggi vestono bene? Io mi astengo perché dopo passo per troglodita. Secondo me no. Ad ogni modo non voglio entrare in questioni estetiche, però dico, abbiamo perso anche il gusto. Il gusto, ma a tutti i livelli ci stiamo bruttendo. Pensate, un tempo gli abiti della festa sono spariti, no? Anche i nostri chierichetti vengono a servire la messa con gli scarponi da ginnastica. Sono solo quelli ormai, non esiste più la scarpa, no? Tipica di, ma al di là di questo è tutto un modo, il linguaggio si è impoverito, l'arte è destrutturata, no? Gli stessi spettacoli televisivi, qualche sera fa in una famiglia si parlava della vecchia Rai degli anni 60, quando c'erano il teatro di De Filippo, di Govi, c'erano le commedie, ti davano l'opera lirica una volta alla settimana, adesso in prima serata, Dio mio, cosa c'è? Un tempo la Rai faceva cultura, pagavo volentieri il canone a quella Rai, oggi vi confesso che lo pago molto molto malvolentieri, perché per gustare degli spettacoli belli devo accendere la Rai alle 2 alle 3 di notte, quando c'è il buon Angelo Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, che sta facendo splendidamente la storia dell'arte medievale, alle 2:30 di notte. Perché sa mia cosa fatare, allora siccome quello non tira, ma dico, scusatemi, il valore educativo della nostra RAI, ma dove sta? Il valore di servizio pubblico, ma è un valore di gossip pubblico. Ma dateci dei bei film, delle belle commedie, il teatro, la musica, sparito. C'è qualche trasmissione geografica bellina ogni tanto, di qui e di là, discreta. Però sto dicendovi che a tutti i livelli, no, siamo parecchio calati di tono. Ecco, calati di tono. Bisogna ritornare a ricercare Dio. Probabilmente la Bibbia dovrebbe aiutarci perfino a riscoprire il senso estetico. Se un ragazzo di oggi, dico, poi davvero concludo, dovesse alla sua ragazza scrivere qualche frase presa dal Cantico dei Cantici, anziché le banalità che messaggiano, forse farebbe bene. Usate la Bibbia, andate a prendere il Cantico dei Cantici, vi aiuta perfino a trovare delle frasi erotiche, perché ci sono delle frasi erotiche, ma sono delle frasi erotiche a livelli molto, quello è il vero eros, quello è, altrimenti diventa il porno. La pornografia di oggi. Va bene, siamo partiti, Claudio, dalla liturgia, mi hai fatto andare lontano, ma insomma. Bene, giovedì prossimo c'è, essendo il secondo giovedì del mese, l'ora di adorazione a San Francesco. Ci troveremo qui fra 15 giorni. Bene, buonanotte, concludiamo con l'Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E buonanotte.
Grazie.
E cercate di dormire, adesso. Thank you.